Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone intraprendenti, quelle che non aspettano che le cose accadano, le fanno accadere, quelle vigili, attente e pronte a ideare imprese, anche ardite o rischiose, per ottenere ciò che vogliono, quelle che non mancano di iniziativa e sono sempre attratte da strade nuove e da nuove avventure, in ogni senso. Questo giovedì 12 febbraio è tutto per voi e un giovedì così non lo avete ancora provato.
Mi vai sullo slittino oggi?
Ma mi fa un po' paura tutta quella velocità.
Ma ci picchia, fa una paura incredibile con i piedini davanti.
Siamo sicuri che si riesca a governare bene?
Ah, loro ci riescono, hai visto? Pieni i giornali, le foto.
Bravi, bravi.
Io due uomini, due donne.
Bello, bello. La parità di slittino.
Siamo più forti in squadra, abbiamo vinto un sacco di medaglie di squadra.
È vero.
Nel pattinaggio, nella velocità e artistico.
Sì, è vero.
Nello slittino.
Vedi quando si fanno le cose insieme.
Hai visto, anche Vannacci ha fatto squadra ieri, hai visto?
Vero.
Ha detto che fa parte della maggioranza.
Certo, e quindi ha votato la fiducia.
Certo, era quello il scopo, entrare in maggioranza, un bello strapuntino. Sai quanto sono buoni i tramezzini della Buvette?
Sono buoni?
Ah, ci picchia.
L'hai provati?
Ma tante volte anche.
Beato. Buongiorno.
Buongiorno Cinzia Poli, com'è?
Claudio Iampaglia. Bene, dai, abbastanza, teniamo duro.
Teniamo durissimo, sì, anzi, bisogna, è il momento in cui bisogna, come dire, resistere.
Assolutamente.
Provarci. Fare di meglio e anche di più. Sto cercando la canzone che è di meglio e di più, però devo dirti che non è che la trovo proprio immediatamente.
Ma ci sono delle nuove aggiunte, però magari non ti sconfiggerà.
No, mi sconfiggerà tutto. Ne metterei proprio una dietro l'altra, lo sai? Per esempio questa, un classicissimo.
Da qualcosa bisogna pure iniziare.
Dai.
Is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond that will bring us together.
bring us together. So ask me, ask me, ask me. Ask me, ask me, ask me.
Chiedere.
Cosa? Cantare, basta chiedere.
Basta chiedere.
Le sai tutte?
Ah, tutte.
Na 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 na.
Eh già. Eh già. La prima segnalazione, la 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 la, ha a che fare con il Medioevo. Insomma, va molto di moda in questo periodo riabilitarlo, giustamente, perché insomma non è che furono solo secoli bui, lo fanno in molti, Barbero in particolare, ma oggi sul Fatto Quotidiano si riporta un altro volume in cui insomma si descrivono tutte le innovazioni contenute nate già in quel periodo. Medioevo, qui non c'è il buio, lo scrive Angelo Molica Franco, e il libro che viene citato è Medioevo che crea, a cura di Franco Franceschi, Paolo Nanni e Gabriella Piccini per La Terza. Se il sommo Francesco Petrarca nel poema epico Africa del 1339 non avesse coniato l'espressione secoli bui rispetto al Medioevo, anche se per amore di citazione l'espressione esatta era tenebra culture, non risulterebbe ironico che proprio gli occhiali siano stati inventati addirittura qualche decennio prima della nascita del poeta, sul finire del 1200 per la precisione, a opera di un monaco pisano. Si trattava di una specie di pince-nez poggiato sul setto nasale per uscire dal buio della presbiopia e vedere meglio. Tutt'altro che bui, incolti o bellicosi, i secoli del Medioevo sono infatti da decenni oggetto di una bonifica culturale, e nuovi studi ne hanno fatto l'oggetto di una interessante contronarrazione. Come ben spiegano Franco Franceschi, Paolo Nanni e Gabriella Piccini nell'antologia di saggi Medioevo che crea per La Terza, siamo davanti a una lunga epoca spesso licenziata come accecata da una religiosità bigotta. Tuttavia, proprio grazie alla santuarizzazione delle zone centrali nelle città, venne fuori in noce la cultura del centro storico, dove spesso sorgeva la cattedrale cittadina. Anche un inizio di ecologia urbana, in base alle disposizioni che città del centro e del nord Europa avevano preso per specializzare le colture a seconda della natura del terreno, per evitarne l'esaurimento, e soprattutto all'intuizione del collegamento tra lo smaltimento dei resti organici e la diffusione di epidemie. Nel 1276 in Norvegia un'ordinanza di Re Magnus vietava a cittadini e commercianti di lasciare resti di merci per le strade. Nel 1371 in Inghilterra il comune di York proibì ai macellai di gettare gli scarti nei fiumi. Anche sul presunto oscurantismo culturale Petrarca si sbagliava. A provarlo è il medievista Massimo Oldoni in Nel blues del Medioevo per Donzelli, intendendo per blues l'inquietudine esistenziale ben tipica di quei secoli, che attraversa testi latini poco noti ma assai vividi. In Liber Visionum di Otlone di Sant'Emmerano, le visioni erano questi resoconti dall'aldilà in cui l'apogeo è la Divina Commedia di Dante, Otlone di Sant'Emmerano testimonia non a caso il fiorente successo della letteratura visionaria all'epoca. Si cita poi un testo dell'anno 1007 di Burcardo di Worms, il Corrector, e in cui alla voce offese alla castità già c'è un certo elenco di sex toys, diciamo, un po' artigianali. A quei tempi, più che solo la guerra, come vorrebbe l'adagio, si voleva fare anche all'amore, come ben scrive Boccaccio, e se non si trovava un partner disponibile, tanto valeva beccarsi la penitenza dai preti di qualche giorno a pane e acqua. Il professore Armando Orlando in Pace, 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 libro uscito per il Mulino, ricostruisce la storia di donne e uomini portatori di pace. I ben noti santi Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Giovanna d'Arco, ma più curiosa è l'opera del sapiente spagnolo Raimondo Lullo. Attivo nel XII secolo, fu un importante pedagogo, oltre che filosofo, teologo, mistico e alchimista. Nei suoi scritti, infatti, promulgava la conoscenza della lingua e della cultura araba, perché solo attraverso un rigoroso e logico confronto tra le credenze altrui e il luminoso cristianesimo si potevano ottenere le conversioni più riuscite, ritenendo inutili le violente forzature, convinzione che lo rende a tutti gli effetti un precursore del dialogo interreligioso.
Mi piace il Medioevo, sempre di più.
Soprattutto immagino che ti piaccia questo libro, appunto, Pace, 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 uscito per il Mulino, del professor Armando Ortolano.
Assolutamente, me lo sono segnato già, lo sai?
Lo so.
Mi è tornata in mente lei.
Ti voglio, mi piace, mi spoglio dai mille problemi che c'erano in me.
Ovviamente è l'Ornella, però è aiutata da Elodie e un po' di altre.
Oggi cosa importa volere sapere domani cos'è? Sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. Ti aspetti una mossa da me. Coraggio, coraggio, mettiamoci in viaggio e vediamo da questo parcheggio di mille perché.
Molto disco music, eh?
L'hanno fatta un po', sì, un po' Raffaella Carrà, un po'
bella,
quella roba lì, super pop italiano.
Allora, oggi voi sapete che spesso le segnalazioni culturali nascono dagli anniversari di nascita o di morte. Vi segnalo ad esempio dalla pagina della cultura di Repubblica i 100 anni dalla morte di Piero Gobetti, e infatti escono dei volumi a lui dedicati, il manifesto di Piero Gobetti che esce il 20 febbraio, e oggi c'è un lungo articolo di Gustavo Zagrebelsky che parla del suo antifascismo come stella polare, e poi viene riportata una parte dell'introduzione di Roberto Saviano, il suo manifesto per la libertà non è sconfitto. Ma è di un altro anniversario che vi volevo parlare, perché comincerete a vedere sui quotidiani sempre più spesso la ripubblicazione di testi di Umberto Eco, è perché sono passati 10 anni dalla sua morte, e oggi sul manifesto ne scrive Valentina Pisanti, che dice: sono trascorsi i 10 anni di silenzio stampa voluto da Umberto Eco nelle sue disposizioni testamentarie. Lo scopo era evitare celebrazioni enfatiche, interventi narcisistici del genere io e Umberto, un incontro elettivo, e una ripetizione meccanica di luoghi comuni che avrebbero trasformato il maestro in meme, come peraltro già accadeva quando era in vita. In questo decennio sono comunque usciti volumi, articoli, interviste perfettamente inscrivibili nel perimetro retorico paventato da Eco, ma anche saggi di approfondimento teorico sulla sua semiotica, cataloghi commentati della sua biblioteca, riletture critiche dei romanzi. Eco aveva previsto tutto. In una bustina di Minerva del 1990, Come guardarsi dalle vedove, poi confluita nel secondo diario minimo, dispensava istruzioni su come evitare di essere fagocitati dai posteri smaniosi. Alla larga dalle vedove, dove per vedove non si riferiva evidentemente alla moglie reale, ma a tutti coloro che inevitabilmente, dopo la sua morte, si sarebbero arrampicati sul corpo del gigante. Per dire, io lo conoscevo bene. Nell'articolo si ritrova anche il rifiuto dei congressi immediati post mortem, e si trovano suggerimenti pratici su come evitare che ogni frammento di testo inedito, incluse la lista della spesa e la corrispondenza privata, finisca in pasto al pubblico. Per esempio, scrive Eco, è consigliabile seminare nella posta amorosa frasi come «amo anche le tue frequenti flatulenze», a scanso di velleità editoriali. Dietro l'iperbole comiche si riconosce una diffidenza strutturale verso ogni forma di immortalità gestita dai posteri. Non si tratta di snobismo o di mania di controllo, dell'idea cioè che solo l'autore abbia il diritto di decidere come verrà ricordato, e non è neppure o non soltanto il retaggio di uno scetticismo alessandrino verso la retorica pomposa. L'atteggiamento antiretorico si combina con alcuni capisaldi della teoria di Eco sulla memoria culturale e sui suoi meccanismi di selezione interna e di filtraggio. L'immortalità sta nelle note a piedi pagina, diceva spesso Eco, e non era una boutade. Cosa intendeva? Diverse cose insieme. La nota a piedi pagina è il luogo in cui l'autore non parla più in prima persona, viene usato, citato, discusso, talvolta contraddetto. La nota è marginale, discreta, dipende da altri testi, può aprire piste interpretative, ma non è mai autonoma ed è disseminata, spunta qua e là nei discorsi altrui, come un pulviscolo di particelle diffuse nell'atmosfera. Eco chiamava questo spazio culturale diffuso enciclopedia, biblioteca delle biblioteche, archivio multimediale di tutto ciò che è stato detto e registrato, dalle pitture rupestri al web, groviglio di interpretanti, rizoma, struttura assente. L'enciclopedia è autocontraddittoria, in perenne trasformazione, e soprattutto non è conoscibile nella sua interezza. Non c'è un curatore supremo dell'enciclopedia, né un criterio ultimo che stabilisca una volta per tutte cosa debba restare, cosa possa essere escluso. La selezione è l'effetto cumulativo di pratiche locali. Ciò che viene letto, citato, discusso si sposta temporaneamente verso il centro dell'enciclopedia. Ciò che non trova un uso scivola ai margini, senza per questo scomparire. Nella biblioteca del Nome della Rosa le stanze chiuse non sono vuote, ma non frequentate, almeno finché Guglielmo da Baskerville non decide di esplorarle. Ecco perché Eco chiese che per 10 anni dopo la sua morte non si organizzassero convegni su di lui, per lasciare che il tempo e la comunità degli interpreti facessero il loro mestiere, lasciare un messaggio nella bottiglia, perché in qualche modo quello in cui si credeva o ci pareva bello possa essere creduto o appaia bello a coloro che verranno. e appunto il 19 febbraio 2026 saranno i 10 anni dalla sua morte, e appunto Alessandria lo ricorda nel Festival della Comunicazione, perché adesso sono passati 10 anni e lo si può fare.
Allora, la musica non c'entra niente, ma ho pensato che oggi facciamo tutto un percorso anche un po' sexy.
Ah sì?
Ma dai, proviamo, no?
Prova.
Mi ha ispirato la Vanoni. Vai. Che poi in realtà ho ascoltato da una pubblicità, non c'è niente di...
Vai, vai,
vado.
Io mi fido.
Proviamo?
Vai, mi fido.
Vediamo se la trovi anche tu.
Ci fidiamo tutte e tutti di te.
Vediamo, vediamo se si coglie. Giovanissimo Tom Waits.
Non aveva ancora tutta quella bella, quella voce con tutta quella storia accumulata sulle corde vocali.
Forse era anche il periodo in cui stava con Ricky Lee Jones.
Ah, che bella coppia.
Sono gli stessi anni.
Sai quanti danni che hanno fatto insieme?
Sì, sui treni di mezzi di mezzi Stati Uniti.
L'ultima citazione di oggi mi viene da un'intervista di Giorgio Vincenzi sull'extraterrestre di oggi, il settimanale ecologista del Manifesto. Allora, chi è che diceva che la proprietà è un furto? Dicevano Proudhon, no? L'anarchico.
Sì, poi ripreso...
Filosofi anarchici dell'Ottocento. No, lo dice anche un teologo gesuita. Il bene comune non è una proprietà privata. L'intervista è a Gaël Giraud. Con Costruire un mondo comune, uscito per PM, con prefazione di Carlo Petrini, ritorna in libreria Gaël Giraud, matematico, economista, teologo, sacerdote gesuita e direttore di ricerca del CNRS, il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica di Parigi. Considerato uno dei più importanti teorici della transizione ecologica, con questo nuovo libro Giraud ci dice che è ora di trovare risposte concrete ad alcune domande fondamentali, quali: deve essere riesaminato il concetto di proprietà privata, la sovranità degli stati nazionali, è ancora sostenibile? In copertina un sottotitolo provocatorio: e Dio non benedisse la proprietà privata. La scrittura, dice Giraud, non condanna la proprietà privata in sé, ma l'appropriazione esclusiva che nega l'accesso ai beni fondamentali per gli ultimi. Dio ha creato il mondo come dono gratuito per tutti e non come privilegio per pochi. Quando la proprietà privata diventa assoluta, disumanizza e distrugge la fraternità. Questo libro è un invito a ripensare la proprietà come servizio al bene comune e non come dominio. Nel diritto latino classico, la res communis era considerata la forma più elevata della proprietà, mentre la res privata ne costituiva la forma più bassa. Oggi la nostra società ha completamente rovesciato questo ordine gerarchico. Propongo di rilocalizzare l'economia, creare monete complementari, istituire un reddito di base ecologico e riconoscere giuridicamente i beni comuni fondamentali: l'acqua dolce, il clima, la salute, le foreste, la conoscenza. I beni comuni fanno parte del diritto naturale, ma non la proprietà privata. Quest'ultima fa parte solo del diritto positivo, quello che gli esseri umani si danno da soli. In fondo si potrebbe dire che la proprietà privata è un ripiego per riposarci dalla fatica democratica. È stato l'inglese John Locke nel 1600 a invertire il ruolo della proprietà privata inserendola nel diritto naturale, e ciò è contrario a tutta la grande tradizione cristiana. Gli dicono: lei è stato nel novembre scorso alla COP30 a Belém, in Brasile. E lui dice: da un lato ha segnato passi in avanti reali sulla giustizia climatica, maggiore riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni, un rafforzamento del legame tra clima e questioni di genere e la conferma del triplicamento dei finanziamenti per l'adattamento entro il 2035. E poi si è rafforzata l'architettura della finanza verde. Tuttavia la COP30 ha fallito sul punto centrale, cioè l'assenza di una vera roadmap per l'uscita dai combustibili fossili. Ma per fortuna ci sono stati che non si sono arresi a questo fallimento, e penso alla Colombia di Gustavo Petro e l'Olanda, che alla fine della COP30 hanno annunciato la loro decisione di coorganizzare il 28 e 29 aprile prossimi a Santa Marta in Colombia la prima conferenza internazionale sulla transizione giusta dai combustibili fossili. L'idea è creare un forum parallelo alla COP per lavorare a una roadmap globale di uscita dai fossili. Però parla poi della COP e dice: la COP resta l'unico spazio politico in cui i popoli del mondo possono ancora confrontarsi. Dobbiamo inventare luoghi di dialogo in cui non si incontrino solo diplomatici e lobbisti, ma anche le società civili del paese, del pianeta. La COP può diventare questa sede. E conclude: la transizione può creare milioni di posti di lavoro dignitosi, nella ristrutturazione energetica degli edifici, nelle energie rinnovabili distribuite, nella agroecologia. Serve un piano di conversione ecologica finanziato da tassazione verde e da prestiti della BCE mirati, accompagnato da formazione professionale e garanzie salariali. Lavoro ed ecologia vanno insieme, non l'uno contro l'altra, e la transizione ecologica è alleata dell'occupazione e non il suo nemico. Queste sono le parole del filosofo, matematico, economista, sacerdote gesuita Gaël Giraud, oggi sull'extraterrestre del Manifesto, intervistato da Giorgio Vincenzi.
Some days we get a thrill in our brains, some days it turns into legs. See your face in the mirror, reflected on the surface of fear. Cause you know that we're better than that. Some days are worse than you can imagine, and how am I supposed to live with that? With all these train decks coming at random. Hey, what are you gonna do when there's one falling down, falling down on you? Hey, what are you gonna do when those walls are falling down, falling down on you? You got warheads stacked in the kitchen, treat distraction like it's a religion. The rattlesnake step in your rhythm, best with the souls you've been given. Because you know we're nothing special to them, going someplace they've already been. Trying to make sense of what they call wisdom, and the swift path we've not been with them.
Hey, what are you gonna do when those walls are falling down, falling down on you?
in your face, the tombstone you want to replace, and your heart only speaks in a mirror, but your words ring and out just like murder.
Una riflessione interessante quella di Becker. Cosa fai una volta che i muri sono caduti? Perché magari che c'è il muro, dice, bisogna
qualcosa fare... tiene. E poi? E che fai quando fai? Bella domanda.
Ad esempio, quando cade il muro delle 6.29 verso le 6.30, bisogna passare la linea, la prima edizione del giornale radio. Questa mattina al microfono ci sono Sara Milanese e Omar Caniello. Noi torniamo subito dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Siamo nel mezzo di quella pozza di mitezza e grigiore di nuovo,
lasci un po' piove, un pochino, poco poco.
Quella variabilità.
Ma neanche piove, non è neanche pioggia.
È acquerugiola.
È quella roba lì.
Quella roba lì che adesso però ci spiega con le parole giuste. Camilla Galli, del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
Buongiorno, buongiorno. Abbiamo insomma per tutta la settimana una forte variabilità davvero, nel senso che alterniamo dei momenti come questi con appunto cielo coperto, deboli piogge che sono sparse, non sta piovendo in modo uniforme su tutta la regione. Abbiamo delle anche di deboli nevicate al di sopra dei 1200 metri. Nel pomeriggio però già di oggi sarà asciutto e in parte anche soleggiato. Questa sera avremo ingresso nel vento. Poi la giornata di domani sarà una.
Sa che non abbiamo sentito,
soleggiata.
Camilla. Perdoni, questa si sera faremo ingresso?
Ingresso del vento.
Ah,
vento.
Grazie, mi scusi.
Vento? Sì, questa sera vento. Vento che sarà anche con delle raffiche intense, vento da nord, forte soprattutto sulla fascia alpina. Le temperature massime oggi sono tra 9 e 12 gradi, anche le minime non si sono abbassate particolarmente, comprese tra 4 e 6 gradi. Poi nei prossimi giorni appunto continuerà la variabilità, ecco.
Variabilità, va bene, noi sì. In questa variabilità viviamo ovviamente. Grazie mille Camilla Galli, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
E questo è un Peter Gabriel di quest'anno, nuovo. Put the bucket down, butta giù il secchio.
Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. Waves are crashing, and the jellies are floating, and the flowers in the water surrounding the boat.
Whose mind is this? Just tell me who. Whose mind is this? No meaning coming through.
There's a hole in my head, you can see right through. I make out a mirror, but I can only see you. I'm becoming a building with a door for a mouth. My head's in the north and my feet in the south. The walls of my skin so alive to the touch. Come into the building, I want you so much.
Oh, 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 put the bucket down.
Signals, the moving sight, the head. written, which thoughts have just been read. Some light up the shadows, bringing life back to the dead, while all the maps keep changing, imagination led.
Whose mind is this? Just tell me who. Whose mind is this? No meaning coming through.
But the salt is in the chocolate, the silky sexy stain. I feel illumination in all the circuits of my brain. Please show me where we're going, unroll the love and pain. No one here can tell you where we're heading on this train.
I am the sound of all the signals, the moon inside the head.
So che non si deve dire, però a me è piaciuto, tante sonorità interessanti.
Sì,
questo è Peter Gabriel.
È questo nuovo progetto, Put the Bucket Down. Sentivo da volume qualche giorno fa che Peter Gabriel in questo nuovo progetto ha deciso di fare uscire praticamente dei nuovi singoli ogni volta che c'è la luna piena. La prima è stata all'inizio di questo mese e adesso dobbiamo aspettare la prossima luna. Però, bello.
Un sacco di ispirazioni prendiamo da volume, eh?
Sì. Segnalazioni.
Beh, leggiamo qualcosa.
Non vogliamo
qua parlare di musica.
No, di pattinaggio.
Vogliamo parlare di pattinaggio?
No. Che bello il pattinaggio.
No.
Non si può.
No, è molto bello, sì.
Molto bello,
no.
Ma dobbiamo parlare di Petrecca.
Esatto.
Quindi in un certo senso tutto Claudio. Allora, oggi Matteo Pucciarelli su Repubblica racconta del caso internazionale, cioè di come la telecronaca iniziale cerimonie inaugurali sia diventato un caso internazionale, scrive Matteo Pucciarelli. Davanti alla bufera che ha oltrepassato i confini, la disastrosa telecronaca, ora caso internazionale, cioè quella del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, le giornaliste e i giornalisti Rai, guidati dal sindacato Usigrai, proclamano per domani lo sciopero delle firme in TG, GR e programmi di informazione e testate online. Lo fanno visto che le dimissioni richieste non sono arrivate, e per reagire al duro colpo all'immagine della RAI e alla dignità di tutte le giornaliste e giornalisti che insomma si impegnano nel servizio pubblico. Infatti poi nella pagina di Repubblica si riportano le testate internazionali che l'hanno ripreso, come New York Times, Italian Reporters, ricostruisce insomma tutte le gaffe di Petrecca, così come il Washington Post o il Guardian. Cioè il Washington Post, che c'ha già dei suoi bei problemi, visto i licenziamenti di Jeff Bezos,
un terzo dei giornalisti,
però si dedica comunque anche ai nostri problemi giornalistici.
E allora, il giorno più lungo del centrodestra, leggeremo sulla fiducia di Vannacci al governo, leggeremo due opinioni abbastanza diverse. La prima è Alessandro De Angelis sulla Stampa, che così dice: il giorno più lungo del centrodestra, da oggi non siamo più gli stessi. Houston, c'è un problema di regia politica, un po' su tutto. Emanuele Pozzo, e poi racconta, come dire, il fatto che il voto dei vannacciani abbia, come dire, allargato la maggioranza. Chi sono i vannacciani? Emanuele Pozzolo, che ora si indigna sulle armi a Kiev, lo ricordate come pistolero di Capodanno in Fratelli d'Italia,
sì,
che l'ha un po' scaricato.
A Rosazza.
Sì, era lui. E poi c'è Rossano Sasso, che per le sue crociate confessionali contro l'Islam e medievali contro l'educazione sessuale, è uno che dice delle cose davvero anche, dice delle cose quasi prepolitiche. E poi Edoardo Ziello, che dopo le cariche alla polizia di Pisa aveva parlato di incappucciati che avevano aggredito la polizia, peccato che non ce ne fosse nemmeno uno, si atteggiano adesso impettiti nel transatlantico, siamo nel perimetro della maggioranza, dicono, da oggi il centrodestra non sarà più lo stesso. Qui stiamo parlando di numeri rilevanti ovviamente, ma resi politicamente rilevanti dalla scelta piuttosto incomprensibile di mettere il voto di fiducia a causa dell'ossessione del nemico a destra. Meloni e Co, con evidente disappunto di Antonio Tajani, li hanno così resi famosi. Il punto politico è che da ieri il governo Meloni Tajani Salvini è diventato, col voto di fiducia messo in scena di Futuro Nazionale, il governo Meloni Tajani Salvini e Vannacci. Una componente politica di fatto filorussa è stata legittimata politicamente come parte sia pur piccola della maggioranza, poteva essere ignorata, e invece Meloni non rompe, perché non si sa mai se quei voti serviranno. I carneadi così sperano di tornare in Parlamento, e lo sperano e come, perché il calcolo non è peregrino. Se fai alleanza con un partito, anche se hai il 2%, ci sta che 2-3 seggi ti toccano se sei nella maggioranza. E olè, pensate Salvini, che col 9% avrà la metà dei parlamentari della volta scorsa, che aveva il 18%, quanto si macera.
Anche sul Corriere della Sera, armi all'Ucraina, c'è la fiducia, il sì anche dai vannacciani. Poi l'analisi di Marco Cremonesi in realtà va un po' d'altra parte, perché insomma fa notare come la maggioranza sia bella compatta, mentre poi le divisioni sono soltanto nel centro-sinistra. Se qualcosa accadrà, di certo non è accaduto ieri, scrive Marco Cremonesi. Il centrodestra fa quadrato rispetto ai vannacciani, che con spirito democristiano hanno votato la fiducia al governo e al tempo stesso no al decreto sull'Ucraina, mentre a sinistra restano le divisioni note. Il PD non vota la fiducia, ma sì all'invio delle armi come Azione, Italia Viva e Più Europa. No al decreto, invece, da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Della giornata parlamentare restano due fotogrammi. Il primo è quando tutti i leghisti escono dall'aula, quando prende la parola il vannacciano Ziello. Il secondo è il non voto sull'ordine del giorno PD dei democratici Laura Boldrini, Paolo Ciani, Arturo Scotto e Nico Stumpo.
Andiamo a vedere il referendum, ma non solo, perché il Fatto Quotidiano ci dice due cose. La prima è che il no è avanti e Meloni ha paura. Ecco il sondaggio tra gli iscritti di Fratelli d'Italia. Da una parte, per la prima volta dall'inizio della campagna referendaria sulla separazione delle carriere, c'è un sondaggio che certifica il possibile sorpasso del no, e il partito di Giorgia Meloni chiede un parere alla base sull'esito del referendum. Quindi c'è Utrend, che per Sky TG24 ha detto che con l'affluenza bassa i contrari sono già al 51%, diciamo fino al 46% di affluenza il sì è maggioranza, sopra il no è ancora maggioranza. Quindi c'è il tema non solo dell'affluenza, ma comunque sia, scrive Vanessa Ricciardi e Giacomo Salvini, il fronte dei contrari ha ampiamente recuperato consenso nelle ultime settimane e la partita quindi è aperta. E poi ci racconta il Fatto Quotidiano, sempre molto attento a, diciamo, a queste cose interne alla destra, il sondaggio che è stato distribuito agli iscritti, che ha tantissime domande, moltissime sul referendum, sul fatto se sia giusto o no farlo, se sono d'accordo con la riforma, ma poi neanche uno se si svolgessero domani elezioni politiche cosa voterebbe, e c'è poi una certifica in questa domanda della possibilità che il generale spaventi Fratelli d'Italia, perché Futuro Nazionale è al 3,9 secondo Utrend e Fratelli d'Italia è in calo di un pochino, e quindi si suppone che quel pochino sia da attribuire alla presenza del generale o generale.
Ma non trovi che gli stessi brividi di questo strappo di Vannacci dalla Lega, gli stessi brividi forse sono quelli, gli ultimi che abbiamo avuto simili, è quando Marattin è uscito da Italia Viva?
Sì, esatto, stavo pensando esattamente la stessa cosa.
E siamo qui tutti a parlarne, però.
Ma chi è Marattin?
Come chi è Marattin? È uscito da Italia Viva! Vabbè, insomma.
E dove è andato?
Dove è andato? Adesso ne sentiremo parlare, il grande centro.
Guarda, stavo prendendo tempo perché volevo metterti Gheddafi ad Aveni, non so se l'hai mai sentita, o Colonnello, ma è introvabile in questo mio istante perché mi vengono in mente troppo tardi purtroppo queste cose. E allora ti consiglierò un semplice Caroline 2.0.
C'est pour Caroline que par le passé je cavalais.
la regarde comme un gosse, c'est elle mon as de trèfle. Ensemble on fera all-in. Juste un petit peu de gloss, ses lèvres sont sucrées comme un soir d'Halloween. C'est elle seulement elle, les autres je réponds plus comme la belle anonyme. Des petites rondeurs, elle pique mon cœur, c'est ma Caroline. Ma Caroline au café, encensée.
Caroline, Caroline.
Ma Caroline au café, embrasée. Ma Caroline au café, encensée.
Caroline, Caroline.
Ma Caroline au café, embrasée. Hey, 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 hey.
C'est pour Caroline que par le passé je cavalais. J'ai traversé l'Espagne parce qu'elle désirait des palais. J'ai combattu des moulins avant, mais cela m'allait parce qu'elle était l'essence et le parfum que j'inhalais. Comme elle était reine, j'étais prêt à être valet. Mais dans la suite royale, à l'oreille, elle me dit du balai. L'espoir est noyé, mon rêve dans un foyer. Je me demande si je ne suis pas fou allié. No, je suis un héros, fuis les carreaux 2.0. Vive les Carolines au passé qu'on voit passer dans le rétro. Que l'on croise dans le métro, faut que Cupidon va des rétros. Je peux pas décrocher, je suis accro.
Ma Caroline au café, encensée.
Caroline, Caroline.
Ma Caroline au café, embrasée. Ma Caroline au café, encensée.
Caroline, Caroline.
Ma Caroline au café, embrasée. Hey, 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 hey. Hey, un tour des cartes et puis la magie opère. J'ai l'âge de cœur, t'es mon coup de poker. C'est elle ma flamme.
La flamme, c'est le foyer.
Ma première dame.
Élue pour l'éternité.
Éternelle flamme.
Hors de la féminité.
Oh, 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 c'est elle ma flamme.
La flamme est dans le foyer.
Ma première dame.
Pas juste pour le loyer.
Éternelle flamme.
Pour quitter l'instantané.
Oh, 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 oh. La Caroline au café.
Sono arrivati i monaci, eh?
Che bene!
Sì, sì, i monaci, arrivati... la passione di molte nostre colleghe,
sì?
Cristina Selva su tutte, sono arrivati a Washington dopo la marcia di 2-3 mila miglia, la Walk for Peace, la marcia per la pace.
Per il cane?
Sì,
perché
sì,
non
sì,
era
sì.
stato tanto bene, mi
No,
diceva.
Allora dovrebbe esserci perché Aloka, il cane che hanno
adottato il viaggio, sì.
Dall'India, che il Peace Dog è diventato.
Sì, certo.
Sì, sì, no, no, è arrivato con loro, c'era... hanno camminato non per protestare, ma per dare, come dire, l'idea alle persone che bisogna, come dire, stare uniti, essere dentro un'armonia, una pace, insomma, la risposta più non violenta all'ICE, diciamola così, dai.
Va bene, allora spostiamoci però dal Peace Dog al Board of Peace, un altro tipo di pace, un'altra concezione completamente diversa. Sul manifesto Michele Giorgio ci racconta di come l'ingresso nel Board of Peace non basta e Trump frena Bibi per ora. Incontrando il segretario di Stato americano Marco Rubio, Benjamin Netanyahu con una firma ieri è entrato ufficialmente a fare parte del Consiglio per la pace di Donald Trump, quindi Netanyahu è nel board. E potrebbe tornare negli USA la prossima settimana per partecipare alla prima riunione operativa del Consiglio, sempre senza fondi per Gaza. Il premier israeliano ha pensato di presentarsi con questo regalo all'incontro con il presidente USA, anche se a lui importa nulla o quasi di questo organismo, lo ritiene un giocattolo nelle mani del tycoon. In oltre 3 ore di colloqui il premier israeliano ha definito le sue linee rosse insieme alla richiesta di piena libertà d'azione contro Teheran, anche in caso di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Anzi, i missili a lungo raggio iraniani sono ormai il punto principale su cui ora batte Israele. Al tycoon, dice Axios, non è piaciuta la mossa dell'annessione della Cisgiordania, ma Netanyahu resta convinto che per gli interessi di regime Scusate, per gli interessi di Israele, il cambio di regime in Iran sia l'unica soluzione. Perciò ha chiesto a Trump di scatenare una guerra totale se Teheran non accetterà le condizioni degli USA e di Israele. E gli Stati Uniti guardano con attenzione anche ai rapporti con la Turchia e le ricche monarchie del Golfo. Insomma, a Washington diciamo che Netanyahu non ha ottenuto subito mano libera contro l'Iran e contro Hamas, come avrebbe voluto.
Tante prese di posizione, anche commenti su albanese, ve ne citiamo due. Il Corriere della Sera sul fatto che la Francia chiede che si dimetta dall'ONU perché secondo la Francia oltraggia Israele, almeno una esponente del governo francese, solo lei poteva farcela mettere insieme Stati Uniti e Francia. Il commento di Antonio Polito in prima pagina del Corriere: altre bufale dalla Francia e dalla destra, antisemita lasci l'ONU. Censura internazionale, la posizione del Fatto Quotidiano, che ci racconta come la circolare di Valditara spaventi le scuole, stop a dibattiti film su Gaza. La circolare che chiede alle scuole di dare par condicio, non si capisce che cosa sia la par condicio in questo caso, perché vabbè, comunque quello è. E poi attenzione, serve una riunione di maggioranza a settimana per capire quali degli 80 emendamenti presentati dalla maggioranza di centrodestra al disegno di legge del leghista Romeo sull'antisemitismo. Il testo è nella Commissione Affari Senato, ve lo diciamo, perché tre articoli che devono cambiare. C'è Gasparri, per esempio, che fa la parte del leone, chiede di inserire una norma per segnalare i docenti nelle scuole e negli universitari che compiono atti di carattere razzista o antisemita e di integrare anche il reato di istigazione dell'odio razziale contro gli ebrei sul diritto all'esistenza dello Stato di Israele con pene fino a 4 anni di carcere. Ecco, hanno aperto la porta e adesso...
C'è chi entra. Segnaliamo una buona notizia, insomma, ce la dà Giuliano Battiston sul Manifesto. C'è aria di festa in Bangladesh, oggi le prime elezioni libere. Dopo la rivoluzione degli studenti del 2024, la speranza è una, stavolta niente brogli. Ricorderete, nel 2024 la rivoluzione degli studenti ha rovesciato il governo autoritario di Sheikh Hasina, che è stata prima ministra dal 2009 al 2000.
Il mitico Giuliano Battiston lo racconta. La ragnatela di Epstein sulla Stampa, doppia pagina di Simona Siri, scritta molto bene, molto interessante. Donne anche minorenni come merce di scambio, email, spionaggio, video di abusi e torture. La rete del finanziere travolge i potenti del mondo che si proteggevano senza bisogno di ricatti. C'è anche la mappa di tutti i personaggi. Devo dire che è una storia che più si legge, quel che poi ci hanno permesso di leggere, più risulta inquietante e davvero un po' l'horror dell'oligarchia, cioè una cosa, c'è dentro tutto, il potere, la violenza, eccetera. E ieri l'audizione di Pam Bondi, il ministro della giustizia americano.
Sì, Vittorio D'Arold su Domani, dal dossier Emirati al diplomatico francese, il frullato Epstein Files. Appunto, ieri c'è stata la commissione giustizia del congresso che ha torchiato Pam Bondi, la ministra della giustizia degli Stati Uniti, per la sua condotta opaca e reticente sugli Epstein Files. Alcune vittime di Jeffrey Epstein erano presenti all'audizione. L'audizione di Bondi ha registrato numerosi scontri verbali al calor bianco, tra cui quello con Pramila Jayapal, membro democratico della Commissione Giustizia. Jayapal ha invitato le vittime della rete di pedofili di Epstein ad alzarsi in piedi e ha chiesto di alzare la mano a coloro che non sono mai state ricevute dal Dipartimento di Giustizia. Tutte le vittime hanno alzato la mano.
Tutte hanno alzato la mano.
E quando la deputata Demma ha chiesto a Bondi di rivolgersi a loro e scusarsi per quello che il vostro Dipartimento di Giustizia ha fatto loro passare, la procuratrice generale ha sviato il discorso. Ha detto: parliamo dei successi di Trump. Poi Jayapal ha accusato Bondi di avere coperto i clienti pedofili, oscurando i loro nomi nei file resi pubblici la settimana scorsa, riferendosi ad esempio soprattutto al miliardario Leslie Wexner di Victoria's Secret e a un uomo d'affari degli Emirati Arabi Uniti, il sultano Ahmed bin Sulayem, che aveva insomma... ti presento mia sorella, insomma, cose del genere.
Sì, erano sì, ci sono delle cose davvero
sì, basse,
molto forti.
Molto,
sì.
Molto basse. Ora
i titoli.
Sì, sono le 6:59, il momento dei titoli principali del giornale Radio, sempre Omar Caniello e Sara Milanese. Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani.
Thank you.
molto presto.
Le notizie appena sveglie.
Rieccoci, sono le 7.03, sempre giovedì 12 febbraio, presto presto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. La Stampa apre sul summit che c'è oggi in Belgio, Europa, il piano Ursula per aggirare i veti. Oggi il Consiglio europeo con Draghi e Letta. Gli stati sono divisi su energia, acquisti e aiuti. Von der Leyen dice accordi con chi ci sta. Meloni apre ad Eurobond graduale.
Si chiudono nell'abbazia. Cosa fanno nell'abbazia?
Allora, nelle pagine interne, le riforme della discordia nel castello di Aldenbisen.
È un castello.
Le riforme della discordia, questo vertice informale, l'autarchia europea, inseguire l'autarchia europea nei settori industriali critici per ridurre le dipendenze oppure mantenere aperti i canali con i fornitori internazionali. Queste sono le due opzioni: centralizzare la supervisione dei mercati finanziari oppure lasciare la gestione nelle mani delle autorità nazionali, imporre a tutti i governi un più rigido rispetto delle norme UE oppure limitare al minimo l'attività normativa europea nel nome della sussidiarietà. Come affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce i paesi in modo asimmetrico? Sono solo alcune delle domande alle quali i leader europei dovranno rispondere oggi durante le due sessioni di brainstorming nel corso del ritiro organizzato nel castello di Aldenbisen. La prima sarà introdotta da una presentazione di Mario Draghi, la seconda da un intervento di Enrico Letta. Emmanuel Macron sta portando avanti da tempo una battaglia per difendere l'autonomia strategica dell'Unione. Dice che la Commissione deve introdurre nelle regole industriali il concetto di preferenza europea, una corsia preferenziale alle imprese europee negli appalti pubblici, ma anche e soprattutto l'introduzione di quote minime di componenti made in EU. Mentre Italia e Germania sono fredde su questa proposta, anche i nordici frenano e evidenziano il rischio di aggiungere altri oneri normativi alle imprese.
Anche Repubblica apre sul vertice, ma con Merz Meloni il patto spacca la UE e quindi Merzoni anche qui. Le banche centrali invece sono con Macron, all'Unione Europea servono gli Eurobond, Berlino politica frena, ma la Bundesbank, la banca centrale tedesca, svolta e si allina alla banca centrale europea, sono necessari gli Eurobond, ma la concentrazione di Repubblica è sull'alleanza Italia-Germania, qui chiamata alleanza per fortuna, non asse come fa il Corriere della Sera. Una vendetta di Merz che può spaccare l'Europa e non solo creare una frattura con la Francia. L'iniziativa italo-tedesca in vista del Consiglio europeo informale di oggi, più che di ridisegnare i rapporti di forza nell'Unione, sta provocando la reazione insofferente del fronte più europeista e dei più impauriti della minaccia russa. Un gruppo di stati membri preoccupati dell'eventualità di un passo indietro dell'integrazione europea a favore dei nazionalismi. Non è un caso che contro la linea Roma-Berlino emerge, oltre a Macron, l'irritazione della Spagna, dei paesi dell'est, del presidente Antonio Costa, ma non di Ursula von der Leyen. L'operazione italo-tedesca infatti è nata dal desiderio di rivalsa dei leader di Berlino e ora il timore dei governi del sud Europa si trasforma in qualcosa di più. Cosa vuole Berlino? Stop agli Eurobond e un sistema di difesa costruito solo sugli eserciti nazionali, posizioni che Giorgia Meloni sostiene.
E oggi Francesca De Benedetti su Domani ci dice come cresce questa sintonia tra popolari europei e le destre estreme. Meloni, leader utile per Trump e Merz. Così la premier sta sabotando l'Unione, scrive Francesca De Benedetti. Meloni si offre come leader utile all'affaticato centrodestra europeo. I popolari di Friedrich Merz e Ursula von der Leyen in cerca di elisir di giovinezza nell'estrema destra e usa l'ingresso nella sala delle decisioni per hackerare, cioè sabotare dall'interno l'Unione Europea. Lo vedremo al summit di oggi nel castello di Aldenbisen. Qui i tre cavalieri delle corporation, Merz, Meloni e von der Leyen, daranno un ulteriore spintone al già fragile progetto europeista di una unione democratica e integrata politicamente. L'unica accelerata che il trio vuol dare al progetto europeo è mettere il turbo alla deregulation per corporation e Stati Uniti.
Il Sole 24 Ore anch'esso apre sull'Europa, prodotti della UE, costi dell'energia e appalti, ecco le priorità Europa per rilanciare il mercato. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini fa la sua proposta a sospendere l'ETS per salvaguardare l'industria europea, mentre l'industria è continuamente in rosso per il terzo anno, auto e moda alla zavorra. Qual è la proposta di Orsini? Sospendere gli ETS. Cosa sono gli ETS? Sono il principale meccanismo europeo per ridurre le emissioni di gas serra nei settori energetici e industriali energivori. Quindi non più limitazioni al carbone, insomma, tornare indietro salva l'industria, secondo Confindustria.
Altri quotidiani invece aprono sull'Ucraina, ma non insomma sul conflitto in sé, ma sulle decisioni prese in Italia a favore o meno dell'invio delle armi a Kiev, la fiducia e le scintille, titola il Corriere della Sera. I vannacciani votano con la maggioranza, ma si smarcano sul testo del decreto, tensioni con il Carroccio, PD, Movimento 5 Stelle e AVS divisi. Su questo ci sono differenti letture. Ad esempio la Stampa titola il giorno più lungo del centrodestra, da oggi non siamo più gli stessi. Houston, c'è un problema di regia politica un po' su tutto. Il Punto Politico, che da ieri il governo Meloni, Tajani, Salvini è diventato, col voto di fiducia e la messa in scena di Futuro Nazionale, il governo Meloni, Tajani, Salvini, Vannacci, cioè con questo voto è riuscito ad entrare nella maggioranza. Una lettura diversa a Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, che sottolinea come appunto questa sia una forma di ricompattamento della destra, mentre a sinistra restano le divisioni note. Il PD non vota la fiducia, ma sì all'invio delle armi, come Azione, Italia Viva e Più Europa. Invece no al decreto di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.
Per Libero il generale è in ritirata, Vannacci pentito dopo aver tuonato contro i soldi dati a Zelensky, l'ex ufficiale alla fine vota il sì alla fiducia sull'Ucraina.
Il Foglio apre sulla Russia, e questa volta sulla Russia vera, non sulle riflessi nella politica italiana. L'obiettivo di Putin è l'Europa. Analisi di esperti, documenti delle intelligence e dei militari, fonti sul campo. C'è una convergenza esatta sulla minaccia della Russia, ibrida, e no, ignorarla e sottovalutarla è una scelta, tra virgolette, sciagurata. La dimensione dell'esercito ucraino non è un problema, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas, perché non ha attaccato la Russia. È la dimensione dell'esercito russo a esserlo un problema per tutti i suoi vicini. Fin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 4 anni fa, i governi occidentali hanno avuto paura di intensificare la pressione sulla Russia per paura di una escalation. Però appunto dice non bisogna ignorarla.
Su Repubblica parliamo del Donbass, da Zelensky si è ai negoziati, Paolo Brera da Leopoli ci racconta come Zelensky ieri abbia annunciato di andare negli Stati Uniti il 17-18 per un altro trilaterale, i russi non hanno confermato, stavolta discuteranno del destino del Donbass e dei suoi abitanti, dilaniato dal conflitto che va avanti da 15 anni, si discuterà della proposta di soluzione americana, cioè di fare la zona cuscinetto, molto difficile, ma almeno si discuterà secondo gli ucraini. Si è parlato anche molto di elezione, sembra che Trump abbia detto a Zelensky che deve fare elezioni entro maggio, gli abbia dato la data, è uno scoop del Financial Times, ma gli ucraini fanno sapere che è un po' difficile, visto che c'è ancora la legge marziale e la Costituzione vieta di fare le elezioni.
E a proposito di guerra in Ucraina, Nello Scavo oggi su Avvenire parla degli schiavi di guerra per Mosca, ingannati e mandati al fronte. I primi mercenari di colore sono caduti in mani ucraine a Kiev. Lì hanno capito che non si trattava della solita internazionale combattente, di quelle a cui si affidano sia i russi che gli ucraini. L'indagine della Procura Generale di Kiev riferiscono di almeno 1.400 mercenari africani identificati e provengono da 36 paesi. Insomma, ingannati e mandati al fronte, scrive Nello Scavo.
I quotidiani che aprono sulla questione migrazioni, domani migranti, rigurgito di Meloni, blocco navale, cellulari vietati, intanto dramma a Bari, è morto un ragazzo di 25 anni nel CPR di Bari, sui rifugiati, l'UE distrugge i diritti e fa felice Trump, l'editoriale di Giorgia Serughetti.
Anche Avvenire apre sulla stretta ai migranti, accoglienza zero, misure a sorpresa nel DDL immigrazione varato dal governo, oltre al blocco navale altri giri di vite su CPR, protezione speciale e minori, e si ampliano i casi di espulsione, ne scrive Vincenzo Spagnolo, dice la stretta sui migranti è arrivata, soprattutto un inasprimento delle condizioni per ottenere la protezione speciale e si ampliano i casi in cui il giudice può disporre l'espulsione dello straniero.
Sì, per la protezione speciale vogliono che sei residente in Italia da 5 anni, il che ovviamente è un po' difficile. Il Giorno, migranti, stretta del governo, espulsioni, blocchi navali, La Verità, arriva la stretta sui migranti, Il Giornale, blocco navale, antiterroristi.
Il Manifesto.
Ormai così, cioè chi emigra è un terrorista.
La diversa lettura del Manifesto, la legge del male, blocco navale indiscriminato per tutte le navi che soccorrono i profughi in mare, forte del nuovo corso UE, Meloni vara le sue norme bandiera antimigranti, peggiori anche dei decreti Salvini, protestano solo le ONG che rischiano la confisca definitiva delle imbarcazioni. Segnaliamo sul Manifesto l'editoriale di Filippo Miraglia, un capolavoro di cattiveria e propaganda senza più limiti.
Il Fatto Quotidiano, attacco ad albanese a chi critica Israele, la Francia e la destra dicono via la relatrice dell'ONU perché antisemita, ma sono parole inventate, invocano sanzioni, poi il governo invoca sanzioni per i prof e chiunque dissenta da Tel Aviv.
Extraterrestre apre con Casca a Fagiolo sull'importanza delle proteine vegetali. C'è stata tra l'altro la giornata mondiale leguminosa il 10 febbraio e la FAO insomma ha rilanciato l'importanza dell'alimentazione di qualità a base vegetale.
7:14.
Subito, volevo segnalare le Olimpiadi, non ce la facciamo, va bene, ragazzi d'oro, messaggero, sempre una buona notizia. Ma sono le 7:14, di là è già pronto Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.